notizia che ci arriva non tanto dalla stampa mainstream quanto dalle fonti di movimento, perché la stampa mainstream non l'ha ripresa. Stiamo parlando della morte in carcere di Egidio Tiraborrelli. Chi era Egidio Tiraborrelli? Egidio Tiraborrelli aveva 82 anni e il 18 dicembre 2018 è stato messo in carcere per un reato che era stato accertato nel 2012 e per il quale era stato condannato in contumacia a sua insaputa. Qual è il reato? Solidarietà. È stato accusato di aver favoreggiato l'immigrazione clandestina. Dal carcere è uscito solo per andare in medicina d'urgenza, dove è morto il 6 di settembre. Un fatto gravissimo con il quale vogliamo parlare con una delle compagne di Egidio. Ne parliamo con Katia Torri. Ciao Katia.
Ciao.
Ciao. Allora, ci vuoi raccontare un po' chi era Egidio e di che cosa è stato accusato un po' meglio? Io ho letto un po' di notizie tratte dal comunicato che come Diritti in Casa avete fatto girare, però magari vale la pena parlare in maniera un po' più approfondita.
Sì, Egidio appunto era un uomo di 82 anni che avevamo conosciuto in quanto lui era senza fissa dimora. Allora aveva chiesto di poter mettere una roulotte dove viveva vicino nel cortile di una casa occupata. Ovviamente tutti, innanzitutto gli occupanti, hanno detto subito di sì, anzi c'era chi insisteva perché entrasse vista l'età. Poi lui stava bene lì col suo orto, era un attivista, poi era diventato un attivista per il diritto alla casa di Parma, una persona con un passato molto vivace, nel senso che per lavoro aveva girato mezzo mondo, e sì, sempre una persona estremamente disponibile.
Ecco, io ho letto che era emigrato in Argentina quando aveva solo 17 anni ed è stato operaio saldatore un po' ovunque.
Sì, esatto, lui ha girato il mondo in un certo senso. E appunto ultimamente si era ammalato, quindi avevamo insistito, avevamo fatto una battaglia per fargli ottenere una casa popolare che ha ottenuto, soltanto che purtroppo la festa è durata poco, perché poi a dicembre è stato tratto in arresto.
Ecco, per quale motivo?
Ecco, il motivo subito non si sapeva, nel senso che semplicemente l'avevano portato via, non si riusciva a avere contatti di nessun tipo, perché tranne un fratello qui non ha parenti. Dopo si è riusciti anche tramite una volontaria a contattare il fratello, capire quale fossero i motivi dell'arresto. L'arresto risaliva a un fatto accertato, diciamo, nel 2012, ossia lui avrebbe aiutato una persona ad attraversare il confine. E per questo sembra una cosa...
Il confine fra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e... non si sa.
No, ad est.
Ad est, ok.
E lui di questo processo, la cosa assurda è che lui non sapeva né di essere stato mai processato né di essere stato mai condannato, che sembra una cosa surreale, ma purtroppo può capitare anche qui. E non solo. Dopo le varie leggi, decreti, sicurezza e antiterrorismo, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina diventa un reato ostativo, ossia non fa accedere a diverse misure alternative al carcere.
Quindi nonostante gli 82 anni,
c'è anche da dire una cosa, che l'avvocato d'ufficio di allora non si è neanche premurato di chiederle le misure alternative, cioè proprio sono andati avanti senza neppure cercarlo, senza neppure dargli la possibilità di difendersi, zero, proprio lì se ne sono dimenticati. Se ne sono ricordati poi nel 2018. Ecco.
Quando la misura è diventata definitiva, e quindi lui non aveva altra, quindi lui non ha mai avuto la possibilità neanche di fare appello.
No, niente, assolutamente nulla. Lui non sapendo di essere stato processato non ha avuto modo di opporsi in alcun modo. E oltretutto, una volta saputo appunto che era in carcere il perché, un avvocato del movimento si è subito mobilitata per cercare di tirarlo fuori, perché una persona di 82 anni è malata, e non è stato facile neanche quello, nel senso che non è stato facile farle ottenere la nomina, perché subito lì in carcere non era lucido, quindi e riuscivamo a comunicare solo attraverso questa volontaria. Dopo un po', dopo varie carte, varie sia con l'aiuto del fratello, con l'avvocato, lei è riuscita a farsi dare la nomina. E da lì è riuscita a far partire l'iter per fargli ottenere la sospensione della pena e l'ottenimento dei domiciliari per gravi motivi di salute. Cosa che è andata a buon fine, però quando lui era in ospedale stava morendo. Okay. Perché nel frattempo, con la burocrazia che c'è in carcere, sono passati mesi.
Quindi in altre parole, un uomo accusato di solidarietà, perché accusato di aver fatto passare qualcuno il confine.
Guarda, come abbiamo messo nel comunicato, a noi non interessa appunto se lui ha voluto aiutare una persona o se veramente lui non sapesse neppure di questa persona. Sta di fatto che non puoi uccidere di carcere una persona già malata per un fatto di anni fa e che...
No, è un fatto molto 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 grave. Capisco anche l'impatto emotivo che ha nei confronti di, cioè, chi l'ha conosciuto, ma ancor di più il fatto che con ogni probabilità, essendo senza fissa dimora, hanno potuto permettersi di far andare avanti l'iter processuale senza avvocati, perché probabilmente dichiaravano di non trovarlo, anche se probabilmente la polizia sapeva benissimo dove fosse. Insomma, è stato anche vittima del fatto che nell'ultima parte della sua vita lui era povero, era senza casa e non aveva gli strumenti per conoscere la sua situazione, anche banalmente per poter nominare un avvocato, e quindi la solidarietà dei compagni è arrivata soltanto quando lui ormai era in carcere. Possiamo dire tranquillamente che è stato ucciso da un sistema che parte con il permettere che un 82enne sia senza casa, per arrivare fino alla, come dire, ad una condanna in contumacia per un reato che ovviamente la gente come noi considera un merito, quindi mi sembra un elemento estremamente importante questo.
No, ma appunto, ma quello che colpisce di più è che è stato colpito neanche per odio, proprio per indifferenza. Cioè, c'è questa pratica da sbrigare, Egidio è lì. Ha 82 anni, ha un tumore, chi se ne frega? Finiamo la pratica, mettiamolo in carcere. Chi se ne frega se c'è una sola bombola d'ossigeno per tutti i detenuti e lui se la deve scambiare dall'altro, con un altro detenuto? Chi se ne frega se passa i mesi più freddi dentro un carcere con un tumore ai polmoni? Tanto poi è una persona di cui tutti si scorderanno, perché il discorso di fondo è questo: un sacrificabile. Un sacrificabile perché ha un solo fratello qua anziano come lui, i figli sono in Argentina.
Certamente, se è
così.
È
una brutta,
è così,
fotografia che sveglia, purtroppo sveglia, secondo me non è stata diffusa soprattutto a Parma non è stata diffusa anche per questo, perché suona la sveglia su quale sia il vero volto del sistema giudiziario, del sistema carcerario in Italia, e temo non solo in Italia peraltro. È proprio la disumanizzazione di tutto, è la morte dell'umanità.
Come non essere d'accordo, come non essere d'accordo, e ci auguriamo di aver restituito un po' di parole, un po' di dignità a Egidio, parlandone qui oggi con te, che l'hai conosciuto e che sei stata sua compagna di lotta nel periodo in cui ha vissuto nel cortile della casa occupata. E se hai qualcosa da aggiungere, se no ci salutiamo qua.
No, l'unica cosa da aggiungere è appunto che pensare di riformare un mostro così disumano diventa difficile. L'unica cosa che si può fare è lottare proprio per un cambiamento radicale, che non preveda la tortura di rinchiudere una persona dietro delle sbarre e dimenticarselo lì, perché l'orrore non è mai riformabile, mai, e questo è veramente orrore.
Senza dubbio. Siamo vicini a te e a tutti i compagni in questo momento particolare, anche duro, e vi auguriamo buona lotta anche su questo fronte.
Grazie.
Grazie a te, Katia. Ciao.
Ciao.